SBS Italia.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Per raccontarci la storia della sua vita, parliamo oggi con Domenico Sepe e della sua passione per la musica. Buongiorno Domenico. Allora, parlaci della tua vita e la ragione che ti ha portato in Australia.
La ragione non è stata sicuramente volontaria, ma bensì occasionale per una questione professionale. Essendo musicista, ho avuto contatto con una rete, diciamo, di dimensione artistica a Napoli, relativa al teatro, e non come attore, bensì come musicista. Il teatro era quello di Ippocriti, si chiamava, e da lì in poi c'è stata una serie di concerti o magari rappresentazioni teatrali, nelle quali una era prevista per l'Australia, quindi c'era il bicentenario dell'Australia, quindi la compagnia ha avuto questo, diciamo, invito di partecipare al bicentenario dell'Australia.
Quindi nel 1988?
1988, esatto. È iniziata lì la storia con l'Australia.
E poi, dopo questa storia, cosa è successo?
Dopo questa storia, diciamo, ne è iniziata un'altra di conseguenza. Diciamo che poi i destini non sono mai decisi da noi, ma da molteplicità di fattori. Quindi noi ci aggreghiamo altri destini. Quindi mi sono trovata ad aggregarmi un altro destino, che sarebbe quella di una persona che ho conosciuto qua, la persona a cui ho dedicato tutta la mia vita dal 1988 a oggi, è Maria Luisa, si chiama Maria Luisa Galluzzo. Grazie a lei ho avuto modo qui di decidere, in certo senso, di avvicinarmi a un'altra cultura, quella australiana.
Quindi sei partito, e quando sei ritornato?
Dunque, sono partito con questo teatro, quindi componente di questa compagnia, come musicista, non come attore, anche se poi recitava anche in qualche parte. Sono partito nel 1988 e poche settimane sono rimasto in Australia, dopo che sono ritornato in Italia.
E appunto, sei tornato in Australia?
Sono tornato in Australia dopo, diciamo, 12 anni. Sono tornato nel 2002.
Come mai questo richiamo?
Perché appunto ho avuto questo...
L'amore.
Chiamiamolo l'amore, chiamiamolo destino, chiamiamolo evento straordinario.
Chiamiamolo qualsiasi.
Sì, insomma, questo è il motivo perché mi trovo in Australia. Quindi è iniziata così la storia. Quindi adesso mi trovo qua, però è dal 2006 precisamente. Sono venuto il 2002 come proprio impatto con la scelta di rimanere qui, quindi con tutte le formalità che richiedevano l'ingresso in Australia. E quindi dal 2002 in poi c'è stato un po' la spola, come una pallina di ping pong, andando avanti e indietro tra Sydney, Italia. Poi dal 2006 c'è stata una costante, quindi dal 2006 sono rimasto qui più fedelmente.
E cosa fai nella vita?
Io ho sempre fatto il musicista.
Sì, ma esattamente.
Esattamente, sono pianista, pianista, cantante, accordatore, all'occasione insegno musica e non pianoforte, cose diverse. Io spesse volte mi chiedono insegni pianoforte, la risposta non è sì, insegni pianoforte, bensì insegno musica, quindi attraverso il piano.
Suoni pianoforte e insegni musica.
Diciamo che il pianoforte è il mezzo per arrivare poi al concetto principale, che è la natura dello scopo educativo, quello praticamente musicale.
Com'è nata questa passione per la musica? Quanti anni avevi?
È nata dalla presenza di un pianoforte a Napoli, nella casa di via Poggioreale numero 22.
Dove abitavi?
Abitavo, sì, dove sono nato. Sono nato a Napoli, quindi via Poggioreale era il luogo, cioè l'indirizzo, la casa dove...
La casa natale.
Sì, la casa natale, esatto. E dunque, io sono nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi sono nato 10 anni dopo. E quello che è successo, che la sorella di mia madre, quindi ritorniamo al motivo per il quale ho iniziato, o comunque ho avuto l'impatto con la dimensione musicale, la sorella di mia madre si spostava da Napoli a Milano e chiese a mia madre se lei poteva trattenere questo pianoforte, se poteva rimanere il pianoforte a casa, ed era un pianoforte a coda, al che mia madre disse: se vuoi lascialo qui, però la casa sono 2 stanze, quindi mettili in un angolo e vediamo un po'. Quindi è iniziato con questa presenza di un pianoforte a coda, quindi dal momento in cui era in casa un'entità dinamica e non statica come un mobile, mia madre mi aveva un po', diciamo, invitata a usare questo piano, comunque ad avvicinarmi, e l'unica nozione musicale che aveva mia madre era do, re, mi, fa, sol, la, si, do, questo è tutto. E mi disse: sai, se tu al piano, e già avevo circa 5 anni, così mi dicevano, no, che non mi ricordo bene l'età, mia madre disse: guarda, se tu suoni do, re, mi, fa, sol, la, si, do, quello che succede è che esce fuori, c'è il ghost, questo un ascillo, diciamo, a Napoli, no? Esce fuori, si sente suonare e gli fa piacere che qualcuno suoni il piano, e ti darà sicuramente un premio, ti darà qualche caramello, qualcosa. Io ci ho creduto e ho incominciato a suonare do, re, mi, fa, sol, la, si, do, al che subito finito do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ha detto: ho finito, posso avere la caramella? Detto: no, tu minimo devi suonare 10 volte, perché altrimenti il piccolo ghost, questo piccolo Munachil, non viene fuori. E quindi ho iniziato in questo modo qui, dal che da questo momento in poi è nata un'attrazione più che altro di conflitto, diciamo, perché il pianoforte era grande, io ero piccolo, quindi tutto era ignoto, tutto era ancora sconosciuto. Si è svelato questa natura che era purtroppo la fonte di suoni sconosciuti. E anche ricordo molto bene che questo pianoforte era in gialla, la tastiera era gialla, il motivo per il quale era giallo perché era di avorio, quindi i tasti
si ingiallisce perché era, esatto, vecchio, diciamo,
esatto,
così antico.
Ed era una cosa, ricordo benissimo, che non era accordato, non lo so perché.
Quindi suonavi con un pianoforte scordato
completamente, però mi arrangiavo, per cui piano piano sono riuscita a avere questo rapporto con il pianoforte.
Ma hai avuto delle lezioni di musica, naturalmente?
No, ripeto, l'unica supporto.
Sì, ma dopo, voglio dire.
Dopo, sì, certo. Dopo praticamente c'è stata una, da parte dei miei genitori, insomma, l'idea di decisione di iscrivermi al conservatorio di musica di San Pietramella di Napoli, ed è stato fatto, soltanto che a quell'età avevo 10-11 anni, e al conservatorio consigliarono ai miei genitori: guardi, la classe di pianoforte purtroppo è piena, l'unico modo perché loro possono iscrivere questo bambino, questo giovane, era di iscrivere alla classe di violino. Quindi io ho avuto un trauma inaspettato, perché ho detto: caspita, io pensavo di suonare il pianoforte e mi trovo un pezzo di legno che è il violino. Ed è iniziato così, diciamo, l'approccio con la dimensione artistica, che poi è diventata una professione.
E Domenico, quali sono le tappe del tuo itinerario professionale che hanno avuto un maggiore impatto nella tua vita personale e professionale?
Dal punto di vista tecnico-professionale è stato non tanto il conservatorio, perché il conservatorio è un luogo di apprendimento attraverso il quale si è in grado di capire e di avere tutte le nozioni fondamentali per scoprire e di avere dimestichezze con uno strumento quale può essere o il violino o il pianoforte. Però era più complesso di quello che si può pensare, perché erano incluse altre conoscenze, quindi educative dal punto di vista di materie letterarie e altre complementari. Quindi conservatorio non significa imparare lo strumento e basta, almeno a Napoli a quell'epoca. Quindi c'è stato un impatto con una visione più molteplice di caratteri educativi, quindi letteratura.
Sì, ma voglio dire, qual è stato la tappa, diciamo, sì, quali sono le tappe più importanti che hanno segnato la tua vita,
sì,
non soltanto durante la scuola, ma anche dopo.
Sì, dal punto di vista proprio accademico è iniziato al conservatorio, però quello che mi ha permesso di avvicinarmi con più interesse e più curiosità, se vogliamo, sono stati i locali americani nel porto di Napoli. Quindi erano locali dai quali ho appreso non soltanto ciò che era un'applicazione di quelle che sono conoscenze musicali, bensì un'associazione di caratteri sociali, magari politici pure, che non ero in grado di capire, però erano impliciti ovviamente. Quindi quelli sono stati gli aspetti che mi hanno permesso di accettare una continuità attraverso il campo musicale. Quindi da questi passi, diciamo, iniziali, che erano i locali americani, che è tutto da considerare dal punto di vista di conoscenze, in breve il locale americano non era altro che luoghi dove il musicista non faceva altro che stare in una pedana, e da questa pedana doveva soddisfare, diciamo, le esigenze o comunque le aspettative di un pubblico che non era napoletano ma americano. Quindi questo impatto con questa dimensione, diciamo, artistico-professionale era limitata dalle richieste di un genere che non era assolutamente familiare a noi napoletani. Quindi si chiedeva di suonare del jazz, del blues e tutto ciò che era satellite attorno a questo tipo di genere.
Quindi tu hai studiato musica classica, però sì, ti sei dovuto adattare alla musica moderna, chiamiamola così.
Sì, sì, esatto, però è rimasto costante la continuità dal punto di vista di studi classici, che erano quelli e sono tuttora, secondo me, alla base di qualsiasi conoscenza, perché dal punto di vista proprio di espressione accademica, la conoscenza musicale non si limita ad un genere musicale, bensì al fattore determinante che permette un musicista di avvicinarsi con dimestichezza alla grande arte musicale, quindi tutto ciò che sono gli aspetti critici, se vogliamo, che si riguarda anche la fisica acustica, l'armonia e tanti aspetti che non sono nati con dei nuovi generi, assolutamente, anzi i nuovi generi musicali, si può parlare di jazz o blues o rock o qualsiasi altro genere, debbono avvalersi di quali sono gli elementi fondamentali che permettono al musicista di esprimersi. Quindi o fai jazz o fai classico o sei orientato con nuove direzioni di carattere, di nuova dimensione artistica o musicale, dovrà avere a che fare con delle basi che sono non fondate sulle nuove conoscenze che magari si pensa di creare, bensì di adattarsi a cose che sono già preesistenti. Quindi l'armonia e tutto ciò che la natura dell'arte si avvale di esperienze passate e non moderne. Moderne si possono soltanto associare delle cose addizionali che si aggregano a ciò che era già la base di concetti musicali.
Detto questo, qual è il tuo genere di musica preferito? Se dovessi suonare il pianoforte.
No, io suono il pianoforte.
Sì, no, adesso se te lo chiedessi adesso.
Sì, sì, sì. Dunque la tendenza, la parte più magnetica che mi attrae, diciamo che può essere jazz, sì, jazz. Nel jazz sta una complessa molteplicità di fattori che non si riesce a distinguere se può esserci della musica classica che predomina o una singola dimensione jazzistica, però tutto ciò che riguarda un genere si deve avvalere di una conoscenza di carattere, chiamiamola tecnica, quasi sterile, però dal punto di vista di esprimere un pensiero, quindi quello artistico, bisogna tenere conto di quelle che sono le conoscenze di base. Quindi adesso se dovessi esprimere qualcosa lo esprimerei in maniera molto più olisticamente parlando, che non sono definite delle sfere precise, però sicuramente si sentirà del jazz, senz'altro.
Ma per quanto riguarda la musica classica, Chopin, Beethoven, i classici della musica,
sì,
del pianoforte.
Sì, sì, certo. Ovviamente, come ho menzionato prima, le basi o comunque gli elementi costitutivi riguardano questi autori che lei ha menzionato poco fa. Praticamente la presenza nella storia della musica di Bach, di Chopin, di Mozart, Monteverdi, di qualsiasi musicista del passato ha avuto in me un grande interesse, non per una preferenza e basta, per l'altezza e il rispetto per cui questi musicisti oggi, tutt'oggi, hanno bisogno. E quindi quando si parla di jazz oppure di Mozart o classico, barocco, contemporaneo, qualsiasi genere, deve avere a che fare con qualcosa che già era preesistente. Per me oggi come oggi, se devo fare delle, non ricerche, ma devo suonare letteralmente, non so per quale motivo esce fuori Bach oppure esce fuori Chopin o Mozart, perché in loro c'era un aspetto di creatività che andava al di là dell'interesse personale. Quindi apparentemente sembrava che c'era un individualismo che portava ad esprimersi per mettere in risalto la loro proprio ego, se vogliamo, però alla fine loro seguivano più o meno un istinto che era quello di devozione verso un contributo di carattere proprio umano e sociale.
A proposito di devozione, tu sei devoto alla musica napoletana?
Diciamo che la musica napoletana è una componente come se fosse una mano oppure come se fosse un piede, quindi mi appartiene e non posso prenderla in prestito, è qualcosa che fa parte di me e ogni napoletano, suppongo, ha questa insomma eredità, soltanto che se scegli di essere musicista viene automatico, diciamo, oppure è spontaneo che la musica napoletana o magari la cultura napoletana, che assorbe qualsiasi tipo di informazione sia culturale, politica, sociale, assorbe anche quella artistica. Quindi non faccio una distinzione personalmente di ciò che può essere un interesse musicale da quello sociale. Quindi quando si parla di musica si parla anche di includere tutto ciò che può appartenere. Infatti nella canzone napoletana popolare, quindi appartenente al popolo che si esprime, e la canzone rappresenta ciò che in quel luogo, in quel momento storico era rilevante, quindi era una cronaca di ciò che succedeva. Quindi la canzone napoletana racconta la quotidianità e lo hanno fatto i musicisti nell'opera buffa e precedente, però nelle cose quotidiane, nelle attività quotidiane risalta sempre ciò che succede all'esterno e non separatamente in una camera chiusa. Quindi dalla camera chiusa, che può essere quella di musicista o compositore, si ha la certezza che questo compositore è uscito fuori, si è interessato a ciò che succedeva all'esterno e viene accettato, perché riconoscono che quel compositore, può essere Giambattista Pergolesi o può essere Pino Daniele, tutti questi compositori non facevano altro che osservare la dinamica sociale, e quindi loro tramutavano, c'era una specie di conversione di ciò che si vedeva e vedere convertito in musica.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.